volte il successo consiste nel dare alle persone esattamente ciò che chiedono, anche quando ciò che chiedono è palesemente eccessivo.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni, vi faccio oggi una domanda molto molto semplice. Vi è mai capitato da casa vostra di sentire le vibrazioni di un concerto rock lontano? Se abitate vicino, e per vicino intendo a un paio di chilometri da uno stadio, quando in quello stadio c'è un concerto rock, se ve ne accorgete. A volte tremano letteralmente i pavimenti. I concerti rock sono per definizione forti, ma forti forti. Tanto che spesso e volentieri si esce da quei luoghi con un fischio insistente alle orecchie che vi dico non è proprio sintomo di una passeggiata di salute per i vostri timpani. Ma c'è stato un tempo in cui il problema principale del rock non era quello di fare troppo casino, ma di riuscire a farne troppo poco. Stadium 1966, l'ultimo grande concerto dei Beatles, se si esclude quello sul tetto di Abbey Road. È una delle prime volte che si deve prenotare un intero stadio per il pubblico che sta appresso ad una band. Si allestisce tutto, il palco, gli amplificatori, il massimo del massimo che si poteva ottenere in quell'epoca. Ma appena i Beatles iniziano a suonare e le persone ad urlare estasiate, il suono letteralmente scompare. Quel giorno, allo Shea Stadium, nessuno sente nulla. Neanche i Beatles riescono a sentire se stessi. È il simbolo evidente che la fama del rock è arrivata a un punto tanto alto che gli amplificatori e i volumi del rock non possono pareggiare. Il protagonista della storia di oggi sarà colui che darà la soluzione. Si chiama Jim Marshall. E la cosa curiosa è che non nasce come costruttore di amplificatori né come ingegnere elettronico, ma come batterista. Jim Marshall nasce nel 1923 a Londra. Da ragazzo si appassiona alla musica, insegna batteria e nel tempo apre un negozio di strumenti musicali. È un'attività che gli permette di osservare da vicino un'intera generazione di giovani musicisti inglesi che sta cercando di costruire qualcosa di nuovo. E soprattutto, come nel caso di Fender, gli permette di ascoltare le loro lamentele. Perché quei ragazzi entrano continuamente nel suo negozio e parlano sempre della stessa cosa. Ci serve più volume, più spinta, più presenza, i palchi sono troppo grandi, non ci si sente. Gli amplificatori Fender che arrivano dagli States sono prodotti incredibili. Hanno un suono pulito, progettato alla perfezione. Il problema è che sono costosi, difficili da reperire e, per alcuni musicisti britannici, un po' troppo educati. Qualcuno comincia a chiedersi se non si possa fare un amplificatore capace di riflettere meglio il carattere sporco, ribelle e aggressivo del rock. E Marshall ascolta. Non si comporta come un imprenditore tradizionale, non decide cosa costruire e poi cerca di convincere i clienti a comprarlo, ma ascolta i clienti e inizia a pensare. Forse ciò che desiderano lo posso costruire io. Se Fender cercava di costruire strumenti più affidabili, Marshall cerca di costruire semplicemente un amplificatore esagerato. Alla fine è quello che gli chiedono tutti sti ragazzini. Magari hanno ragione. Ora, la cosa peculiare è che quei ragazzini che giravano il negozio di Jim Marshall erano figure come Pete Townshend, Eric Clapton, Ritchie Blackmore.
Sì, avevano ragione loro, effettivamente.
Nel 1962 nasce il primo vero amplificatore Marshall, il celebre JTM-45. Naturalmente Jim Marshall non lavora da solo, accanto a lui ci sono due collaboratori come Ken Bran e Dudley Cavern che contribuiscono concretamente allo sviluppo dei circuiti, anche perché Marshall, abbiamo detto, era un batterista. L'amplificatore che emerge da quello strano lavoro ha una personalità diversa rispetto ai concorrenti americani. È più ruvido, più aggressivo, molto più incline a quella saturazione che i chitarristi amano sempre di più.
I said to my technician who was in the shop, let's have a go at making this amplifier, Ken, see if we can get that sound for them. That's how it all started with Dudley, and he built five prototypes, which I turned down, but number six was the one I said, that's it, that's going to be the Marshall sound from now on.
L'amplificatore costruito da Marshall infatti satura con estrema facilità e progettato per quello, e i chitarristi lo sanno. Suonare un buon clean molto potente su un ampli Marshall richiede una certa conoscenza delle manopoline da girare. Praticamente Marshall costruisce quello che per Fender sarebbe stato un amplificatore rotto, che funziona male. Sì, suona tantissimo, ma se alzi il volume oltre i due inizia a saturare tutto. Ma che schifezza è?
Ecco, quella schifezza a gente come Pete Townsend piace parecchio.
Gli amplificatori Marshall iniziano a girare tantissimo fra i musicisti rock, rischiando a un certo punto di sostituire quelli Fender, anche perché Marshall ha un'altra idea, semplice ma geniale. Ma se all'amplificatore invece di una cassa io ce ne attacco due, o quattro, o 18, o 138, nasce lo Stack Marshall. I musicisti si ritrovano improvvisamente alle spalle vere e proprie pareti di amplificatori. In alcuni casi servono davvero, in altri diventano semplicemente parte dello spettacolo. Marshall non è più solo un amplificatore, insomma, diventa un simbolo, una dichiarazione di intenti, un modo per dire al pubblico che qualsiasi cosa accadrà quella sera sarà forte, molto forte. È attraverso quei grandi amplificatori, quei veri e propri muri del suono, che il rock compie il suo salto definitivo. Esce dai piccoli club, dai locali fumosi, dalle sale da ballo per entrare nelle arene. Insomma, Les Paul aveva contribuito a creare la chitarra moderna, Leo Fender l'aveva resa pratica, affidabile e diffusa, la distorsione l'aveva dato una nuova voce e Marshall le diede la forza di parlare a un'intera generazione. È per questo che ancora oggi, quando vediamo uno Stack Marshall sul palco, proviamo una sensazione particolare. Anche chi non suona la chitarra capisce immediatamente cosa rappresenta. Non è soltanto un pezzo di attrezzatura, è un monumento al volume.
Whatever the musical trend is, there's always a Marshall around.
Yes, we're very lucky actually in producing a sound and producing amplifiers that can be clean or middle of the road or out and out rock and roll, you know. So I have a fantastic research and development team around me.
Yeah.
They're marvelous. They're all guitarists.
Yeah, for sure.
But they're all top electronic engineers as well.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Se vi piace Wake Up Pills, le maniere per sostenerci sono due e semplicissime: lasciarci un commento o ancora meglio una recensione positiva e far ascoltare una puntata a un amico o a qualcuno che vi sta sul cazzo se il podcast non vi piace. Per noi fa lo stesso.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.